Buongiorno, continuiamo le lezioni del corso di filosofia morale ed etica applicata su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Abbiamo visto nelle lezioni precedenti che Gentile critica la pedagogia come tecnica, la concezione cioè della pedagogia intesa come tecnica. Utilizza nel fare, nello svolgere la sua critica vari esempi. Noi qui prendiamo in particolare un esempio, l'esempio del calzolaio, che serve a rendere chiaro il discorso di Gentile, quindi lo utilizziamo proprio per questo motivo. L'esempio del calzolaio mostra che la sua attività, cioè l'attività del calzolaio, è indirizzata alla pratica, quindi non si tratta di un'attività teorica ed egli, il calzolaio, nell'agire, cioè nello svolgere il proprio lavoro, si avvale di una tecnica. Senza di essa non potrebbe svolgere il proprio mestiere. Essa, cioè la tecnica, gli è perciò indispensabile. Ma si chiede Gentile come acquisisce il calzolaio questa tecnica? Gli è innata? L'apprende attraverso l'esperienza o in una scuola? In ogni caso c'è un dato di fatto, egli, il calzolaio, possiede questa tecnica ed essa è un sapere che è sola potenza di fare. In che senso? Nel senso che il calzolaio può anche non fare le scarpe se non ha la materia prima per poter lavorare, se gli manca l'acquirente o per un qualsiasi altro motivo. In ogni caso ha la potenza di fare le scarpe. Ha la capacità di fare le scarpe, la conoscenza per poterle fare. Gentile qui si chiede, cito letteralmente dal sommario di pedagogia, volume primo, pagine 121-122, se io posseggo un sapere di pura teoria, questo sapere anch'esso mi mette in grado di sapere ulteriormente ciò che altri, privi di quel che posseggo io, non può e che io stesso posso non sapere, ove non si avverino tutte le altre condizioni per l'acquisto di questa nuova cognizione. Costituisce in me una determinata potenza. Così, per la tecnica dunque, come per la teoria pura, interviene questo concetto di potenza. Una volta si tratta di potenza di fare, un'altra della potenza di conoscere. Se si abolisce questo concetto in generale, viene annullato insieme contemporaneamente anche il concetto di tecnica, perché il concetto di tecnica appunto si basa su questa capacità, si basa su questa potenza di fare o potenza di conoscere. Ora, questo concetto, cioè il concetto di potenza, è sorto nella filosofia aristotelica dalla considerazione astratta della materia in cui si realizza ogni atto della realtà. Ed è niente più che un'astrazione che trascende lo stesso atto reale. Il diventare qualcosa presuppone, dice Aristotele, la potenza di diventare ciò che si diventa. Se da un seme viene una pianta e da un altro seme no, è chiaro che nel primo seme c'è qualcosa che manca nel secondo e che costituisce il germe, la potenza dello sviluppo specifico. Così, se vediamo il calzolaio al suo lavoro, noi dobbiamo pensare a quella certa capacità di lavorare che si reca in atto nella nostra esperienza. Ma se cade questa visione delle cose, dice Gentile, se viene meno questo concetto, questa idea di tipo aristotelico, cosa accade se viene meno l'idea che ci sia una determinata potenza, un determinato germe, una determinata capacità? Caduto questo concetto di potenza per Gentile, cade anche l'idea di una pedagogia come tecnica. Per usare ancora una volta l'esempio del calzolaio utilizzato da Gentile, ed evitare così il linguaggio tecnico, possiamo chiederci di nuovo cosa fa il calzolaio nell'esercizio del suo mestiere. Egli, secondo Gentile, nel suo lavoro, nello svolgimento svolgimento concreto della sua attività, pensa in ogni momento in una certa maniera. Non è il soggetto astratto che possieda la potenza di fare scarpe in generale. Di scarpe in generale, fare scarpe in generale significa né larghe né strette né di nessuna foggia determinata. Scarpe che possono valere non per un uomo concreto realmente esistente, ma per un uomo generale, per i piedi di un uomo in generale se esiste. Ma certe scarpe specifiche, quindi il calzolaio pensa di fare certe scarpe specifiche, non in generale, di un certo tipo, di una certa foggia, che il calzolaio fa in un caso concreto, magari su richiesta, con un'arte che nel migliore dei casi è sempre nuova, perché sempre si perfeziona e intende rispondere a sempre nuove richieste, a sempre nuove, appunto, richieste da parte di acquirenti, di uomini, eccetera. Per tutte queste ragioni il calzolaio non possiede mai l'arte sua una volta per sempre, ma impara a volta quello che mette in pratica, e che egli o altri sappia fare quello che ancora non fa è idea approssimativa, grossolana, falsa. Cioè, imparando conosce il calzolaio, e proprio perché conosce e sperimenta di giorno in giorno, di volta in volta riesce a fare le scarpe, a soddisfare determinate richieste. Senza questa esperienza concreta che si realizza di volta in volta, non si avrebbe, egli stesso non avrebbe che un'idea approssimativa, grossolana, falsa del fare le scarpe. E perciò, se è vero, dice Gentile, questo discorso non regge il concetto di una tecnica valida una volta per tutte, una volta per sempre, in tutti i casi e in tutte le circostanze, e quindi di conseguenza anche di una pedagogia intesa come tecnica pedagogica. Che è tuttavia qualcosa di vero nella concezione della scuola che ci presenta la concezione della pedagogia come tecnica, ed è il fatto che l'educazione non si improvvisa, non è un qualcosa che si acquisisce una volta per sempre, ma è un processo, un graduale sviluppo in cui non si può arbitrariamente saltare di qua e di là, passare ex abrupto da un'arte all'altra, fare a meno di ogni speciale tirocinio, pretendere ad un tratto di trattare e di risolvere i più astrusi problemi di una scienza a cui si perviene e si può pervenire soltanto attraverso un ordinato processo, attraverso un lungo tirocinio, non all'improvviso, come se si trattasse di un colpo di fulmine. L'errore, il principale errore, consiste nel concepire, nel non concepire con tutto rigore, cioè con il massimo rigore, questa determinatezza, questo modo di procedere, al che, dice Gentile, si rende possibile poi il concepire l'educazione in sé e l'educatore in sé, facendo astrazione dalla sua immanente relazione con l'educando. Quindi, se si compie questo errore, se non si tiene conto di questi fatti, cioè della necessità del tirocinio, della necessità di acquisire gradualmente, attraverso uno sviluppo graduale, le competenze, la conoscenza di come comportarsi a scuola, dice appunto, si fa astrazione, e questo è il principale errore, e quindi si cade in una idea approssimativa, grossolana e falsa dell'educazione. Qui Gentile cosa fa? Gentile applica lo stesso schema argomentativo, la stessa argomentazione utilizzata nel parlare del calzolaio, e l'applica al problema educativo, cioè lo schema dimostrativo, lo schema logico che viene utilizzato quando egli parla del calzolaio, prende in considerazione l'esempio del calzolaio. Gentile lo applica anche ai problemi della scuola, e in particolare alla concezione della pedagogia come tecnica, intesa come tecnica. In altri termini, per Gentile, il calzolaio impara, o meglio, non ha in sé, in virtù di una innata potenza, la capacità di svolgere il proprio lavoro, ma acquisisce la pratica, acquisisce l'esperienza di volta in volta, di giorno in giorno, di mese in mese, e lo impara perciò di volta in volta nell'esercizio concreto del proprio mestiere, nel fare le scarpe, non in una discussione puramente teorica, ma concretamente. Allo stesso modo, non c'è un sapere dato una volta per sempre per insegnare come educare, per imparare come comportarsi nei confronti dei discenti e quindi per chiarire il problema del rapporto docenti-discenti, per insegnare come educare, ma bisogna farlo, cioè imparare di volta in volta, sempre di nuovo. Occorre però a questo punto precisare la differenza tra educatore ed educando, tra docente e discente, proprio per evitare ulteriori fraintendimenti e per evitare di cadere ancora una volta in approssimazioni grossolane. Se prendiamo in considerazione, dice Gentile, e guardiamo i due elementi, cioè il docente e il discente, il discorso ci riconduce al problema della comunicazione tra docente e discente, e cessa appena ci si ricorda di nuovo, cioè cessa il problema della comunicazione tra docente e discente, cessano le difficoltà appena ci si ricorda di nuovo della nozione di individuo, così come la risolve Gentile e che abbiamo visto molto brevemente nelle lezioni fin qui svolte e ripetutamente. In altri termini, per evitare le difficoltà accennate, occorre una reimpostazione relativa al discorso dei presupposti, cioè relativa ai presupposti. In altre parole, occorre mettere in questione il concetto di individuo come viene rappresentato nella concezione individualistica, che è materialistica per Gentile e nello stesso tempo anche contraddittoria e perciò esclude l'unità, in quanto si caratterizza come atomistica, come una monade, intende gli individui come monadi senza porte e senza finestre. Si tratta nella concezione atomistica e monadologica di una concezione negativa che fa sì che l'individuo venga visto come parte di un mondo meccanico, tutto è considerato in maniera naturalistica, come se si trattasse di oggetti posti l'uno accanto all'altro, di cose che si limitano tra di loro, si condizionano tra di loro indipendentemente dalla volontà individuale, come in un meccanismo, come i pezzi di un meccanismo. Ma così per Gentile la società non è altro, non viene ad essere altro che un puro e semplice agglomerato di individui, un coacervo accidentale ed estrinseco di uomini, privo di intima coesione, di vera ed effettiva unità organica. E tutto ciò porta ancora una volta ad una contrapposizione tra individuo ed individuo e quindi ad una contrapposizione tra docente e discente, come se si trattasse appunto di due monadi, di due atomi indivisibili, di due monadi senza porte e finestre e senza effettiva possibilità di comunicare tra di loro. Qui, per chiarire ulteriormente questo discorso, è opportuno rileggere ancora una volta quanto Gentile afferma nel trattare della nozione di individuo, nel tentativo di riguadagnare una società in interiore homine, un individuo che ha al proprio interno la società e quindi anche gli altri. Ad esempio nella teoria generale, dove egli dice che altri oltre di noi non ci può essere, parlando a rigore se noi lo conosciamo e ne parliamo, perché conoscere è identificare, superare l'alterità come tale, l'altro è semplicemente una tappa attraverso di cui noi dobbiamo passare. se dobbiamo obbedire alla natura immanente del nostro spirito, ma passare, non fermarci. Questo avviene perché non c'è io, secondo Gentile, in cui si realizzi individuo che non abbia non seco, ma in sé medesimo un alter, che è il suo essenziale socio. L'uomo, l'individuo, allora, non può rinchiudersi nella sua angusta empiricità e nella sua particolare competenza, e qui si può prendere il caso del rapporto docente-discente, ma deve invece realizzare se stesso e la propria personalità nella coscienza di una vita universale. In concreto, il docente non può rinchiudersi in se stesso nella sua particolare competenza, ma realizza se stesso, realizza la propria personalità nella coscienza di una vita appunto universale, quindi anche in comune con il discente.